Passo subito la parola al dottor Olivieri per l'appello. Prego. Il mio va.
Senza registrazione, dai. Ah, c'è, ecco, okay. Benissimo, buonasera. Partiamo con l'appello. Giuseppe Pignatiello.
Presente.
Calloni Dario. Presente. Bonalli Carola. Fusetti Luca. Canziani Costantino. Presente. Baggini Gabriella. Ramponi Elena, assente, giustificata, Locati Laura, Vismara Cristina, Gaiera Sabrina, Zanatta Marco, Osellame Andrea, Canziani Adriano, Boscarini Tiziano, Colombo Roberto, assente, mettiamo giustificato, Gaiara Franco, ci siamo, Griffanti Fulvio, assente giustificato, vediamo un po', 1, 2, 3, quindi siamo in 14 presenti. Okay. C'è il numero legale ovviamente.
Allora, primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, all'eccezione del numero 65 della seduta del 18 novembre. Se c'è qualcosa da modificare, da aggiungere, da cambiare, altrimenti passiamo subito alla votazione. Vedo che non c'è nessun intervento. Quindi passiamo subito alle votazioni. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Immediata eseguibilità. Come, scusi? Ah, la quindi vabbè, un astenuto il dottor Gaiara. Quindi immediata eseguibilità. Ah, non c'è, quindi a posto così. Vabbè.
Un astenuto Gaiara.
Ok. Allora, secondo punto. Perfetto. Posto? Ok, secondo punto all'ordine del giorno è l'adozione della modifica alla convenzione del piano di lottizzazione industriale di iniziativa privata denominata Via Perturbigo. Passo subito la parola all'assessore Calloni, così vi dà due spiegazioni sul punto e poi dopo apriamo la discussione. Prego.
Sì, no, come è già stato spiegato nella riunione dei capigruppo, questa variante si rende necessaria, questa diciamo, modifica della convenzione, se necessario in quanto sono modificati delle parti del progetto, in particolare quello che riguarda delle aree che erano destinate alla realizzazione della terza corsia sulla via Perturbigo ed intervenire sulla tempistica in quanto erano decorsi i termini previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne al piano di lottizzazione. Posso assumere in maniera molto diciamo così veloce, salvo poi se dovessimo entrare in merito alla discussione, in merito a questi punti, se qualcuno ha necessità di chiedere spiegazioni. Per quanto riguarda la modifica della tempistica, sono stati modificati l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 10 e l'articolo 11 della Convenzione e riguardano i tempi di predisposizione del progetto che vengono fissati in mesi 1 dal rilascio del in mesi 2 dal rilascio del permesso, dall'approvazione definitiva della convenzione e la sottoscrizione. Un mese l'inizio dei lavori entro un mese dal rilascio del permesso di costruire, perciò entro due mesi dall'approvazione in Consiglio Comunale di questa convenzione, approvazione definitiva, entro due mesi deve essere presentato il progetto esecutivo. Entro un mese dal rilascio del permesso di costruire della DIA devono essere iniziati i lavori e l'ultimazione di questi deve essere fatta entro tre mesi dall'inizio dei lavori. Comunque il tutto, previsto poi l'articolo 3, entro otto mesi, perciò al di là di questi termini, entro otto mesi dall'approvazione definitiva della variante e della sottoscrizione della convenzione, comunque deve essere finiti. Un'altra modifica riguarda il discorso, come dicevo prima, delle aree che devono essere acquisite, le aree esterne al PL e di proprietà dei privati. Cosa prevede la convenzione? Prevede che qualora i lottizzanti non riescano ad acquisire bonariamente, a trattativa bonaria, cioè a mettersi d'accordo con i privati, di quelle piccole parti di aree che servono per la realizzazione della pista ciclabile, che non riescano questi a farli, bonariamente subentra il comune per l'acquisizione ed i lottizzanti si fanno carico delle spese sostenute per questa acquisizione. L'altra cosa è che viene modificata, come dicevo prima, la modifica dell'assetto viario riguarda il fatto che prima era previsto sulla via Perturbigo la terza corsia, perciò una corsia di decelerazione per dare la possibilità dell'ingresso in lottizzazione dagli automezzi provenienti da Turbigo. Questa è stata ritenuta non sicura dalla polizia locale, perciò questa è stata tolta e questo ha comportato la modifica delle aree da espropriare, perciò è quello. Bon, altra cosa che è prevista dalla modifica è che le somme a garanzia di queste opere verranno svincolate, quelle che riguardano gli espropri, le acquisizioni, verranno svincolate nel momento in cui sarà fatto il frazionamento, sarà accatastato al comune queste aree qua che vengono. Questa è sostanzialmente linea di massima quello che verrà modificato dalla convenzione. Ecco, io l'ho fatto abbastanza veloce anche perché è stato oggetto di discussione abbastanza approfondita in sede di Commissione del Territorio, perciò se ci sono così spiegazioni sono disponibile a farle.
Prego, se c'è qualcosa da dire.
Scusate.
Io non posso che essere d'accordo su quanto proposto. È un'opera che finalmente dovrebbe andrà a termine e credo che sia una delle situazioni viabilistiche, una location, non mi viene un altro termine, molto molto importante per Castano, quindi credo che non si possa che essere d'accordo anche sull'accelerazione dei tempi.
Prego, consigliere Canziani.
Ma io leggevo il punto 6 di questa convenzione, la pagina 3 di 3, che dice che i lottizzanti per l'acquisizione delle aree di proprietà privata non interessate dal piano di utilizzazione e necessaria per la realizzazione della rotatoria concorreranno sino alla somma stimata di euro 13.000. Allora la domanda è questa. L'esproprio bonario è stato concluso perché vedo che le persone interessate all'esproprio bonario si sono accordati, ovviamente non citando la cifra. Ecco, questo esproprio è stato effettuato e quindi è stato concluso, eccetera, eccetera. Però mi permetto, questa è una domanda, mi permetto di aggiungere, incluse le spese per le pratiche catastali di cambio di proprietà. I 13.000 devono essere incluse anche le spese di cambio di proprietà, cioè di fare un'aggiunta non è il mero costo del terreno o dell'esproprio o della parte espropriata, ma anche tutte le pratiche che ne conseguono, in modo tale che la proprietà privata non debba subire, oltre che a dare un contributo di esproprio, non debba subire anche le spese per il frazionamento catastale. Se vi può dare una risposta su questo.
Allora, per quanto riguarda il discorso dell'acquisizione bonaria, riguarda un'area, riguarda una piccola parte, qualche decina di metri quadri di terreno, che sarebbe la proprietà che fa angolo dalla via Einaudi alla via Magenta, tanto per fare l'idea, dove c'è ecco. Poi altre aree non sono qui, diciamo che sono aree pur essendo esterne della lottizzazione, ma sono aree di proprietà dei lottizzanti, perciò questi vengono acquisiti anche perché c'è stato sottoscritto la convenzione che prevede comunque la cessione delle aree. Rimangono due piccole particelle di aree che verranno acquisite in seguito o bonariamente, perciò i privati concorderanno con i proprietari l'acquisizione dell'area bonaria. Se questo non dovesse succedere, subentrerà poi l'amministrazione comunale all'acquisizione, perché una volta approvato poi il progetto diventa un progetto un'opera pubblica, un'opera pubblica, perciò si potrà passare all'acquisizione con l'esproprio, eccetera. Tutte le spese sono a carico dei cotizzanti, compreso l'accatastamento, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché, se si leggeva l'articolo 10, no? Il comma 3, no, sulla modifica, no? I lottizzanti si impegnano alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria sulla eccetera, il piano di lottizzazione, anche oltre i costi stimati nel computo metrico stimativo allegato. Nel computo metrico è previsto anche tutto quello che riguarda le acquisizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò a carico del comune non rimane, non c'è assolutamente niente.
Che i lottizzanti si fanno anche carico delle spese per il frazionamento catastale?
Sì, no.
Perché io qua fatto. Non le vinco comunque.
È già scritto che si fanno carico di tutto anche oltre quello
dato che
è.
Qua si fissa una cifra di 13.000 euro, inclusa
ecco,
anche quella.
13.000 euro
era o non è inclusa?
Certo. Il 13.000 euro è una cifra abbondante, anche perché questa prevedeva originariamente l'acquisizione dell'area della terza corsia, che era quella di fronte alla fonderia Sempione. Questa è venuta a cadere, comunque è stato mantenuto la stessa cifra, 8 più 5, no? 8 da parte, 5 da parte. E questa copre abbondantemente tutte le spese. Chiaramente i frazionamenti saranno a carico, lo dice anche qua, saranno a carico dei lottizzanti e il passaggio, eccetera, come è previsto comunque dalla lottizzazione, tutti i passaggi delle aree che i lottizzanti abbandonano a favore del comune vengono pagati dai lottizzanti stessi. Nel momento in cui noi andremo a prendere in carico la pista ciclabile, eccetera, la prenderemo in carico, l'atto verrà fatto, però sarà a carico dei lottizzanti, così come è previsto dalla convenzione. Non verrà a carico dei lottizzanti. No, ho detto che il comune non spenderà un centesimo per quest'opera. Io non è che sono un legale, penso l'ha visto il segretario generale, l'ha visto l'ufficio tecnico, perciò penso che sia estremamente tutelante per gli interessi del comune.
Prego, segretario.
Sì, diciamo che la convenzione che andiamo a modificare precisa aspetti legati più che altro alla tempistica, quindi fa delle modifiche anche sugli interventi e sulla tempistica. Il principio che le spese tutte, diciamo, legate alle acquisizioni, quindi che fossero bonarie o in estrema ratio con diciamo, procedura di esproprio, sono comunque a carico del privato. Questo è un principio base, diciamo, delle convenzioni di questo tipo. E la convenzione nella parte originaria che non modifichiamo prevede già questa situazione. Direi confermiamo, poi anche quello che stiamo dicendo adesso comunque integra chiaramente quello che è la delibera in senso sostanziale e quindi non può che essere in questo senso.
Ci sono altri interventi? Prego.
No, aspetta, non mi lasci. Proprio sull'angolo ci sono due aspetti tecnici che vorrei approfondire, poi ci sarà anche il consigliere Boscarini che ne avrà. Sotto l'aspetto tecnico chiedevo due cose. Primo, proprio sull'angolo che citava prima l'assessore Calloni, lì c'è una postazione, c'è un quadro di smistamento dalla Telecom, eccetera, eccetera. E lì chiedo, si dovrebbe mettere degli archetti di protezione in modo tale che le macchine non mi vanno a sbattere, come già successo più volte, lasciando tutte le utenze sguarnite di telefono per parecchio tempo. O si chiede alla Telecom di spostare quella cabina o si deve fare una protezione in modo tale che sia garantita la sicurezza di questo quadro. Secondo, proprio sulla punta del, insiste una roggia che non è più usufruibile, però è di proprietà dei Viloresi. Ecco, il Viloresi è d'accordo, è stata avvisata che andiamo a ripristinare oppure toccare un manufatto di loro proprietà e che quindi sono consenzienti su questo. Non vorrei che Viloresi ponesse poi delle prerogative dicendo è quella la mia proprietà, cosa state facendo? Ecco, queste sono le due cose che chiedo.
Allora, per quanto riguarda il discorso dell'apparecchiatura della Telecom,
sì.
Diciamo che l'aiuola attuale rimane come prima, viene tolto solo circa 60 cm sul perimetro esterno. A differenza di prima è molto più protetta, perché prima lo scorrimento era veloce, non c'erano barriere, adesso sostanzialmente ci sono le barriere perché chi arriva ha comunque un pezzo di rilevato che è una Y che riguarda la via Einaudi, lo potremo vedere sul disegno, no? Se volessi vedere il disegno un attimo, e chiaramente la velocità è già sbozzata rispetto a quello che era in precedenza. Perciò diventa quasi impossibile per una persona andare a toccare quel mobiletto, dovrebbe proprio volerlo fare apposta. Per quanto poi chiaramente qua ci sarà un piccolo delimitazione che comunque fa da, diciamo così, da barriera anche se minima sul, per la zona. Per quanto riguarda invece il discorso del Viloresi, è già stato, diciamo così, concordato col Viloresi quello che deve essere fatto, perciò tutte le opere vengono fatte con l'assenso del Viloresi, che ha dettato come deve essere fatto, perciò una tombinatura di una parte, eccetera, fino alla diciamo così, alla aiuola davanti al fondo del Sempione. Perciò, mentre potremmo dire una discrepanza, no? Mentre il Viloresi chiede normalmente sul reticolo idrico minore, no? Che i canali del Viloresi vengano lasciati aperti, in questo caso ha chiesto che vengano tombinati fino all'uscita sull'aiuola che c'è di fronte alla Sempione. Comunque queste opere qua sono state più che concordate, sono state imposte, il progetto è stato imposto dal Viloresi come deve essere realizzato. Perciò con le protezioni, eccetera, 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 protezioni per far sì che uno non si infili sotto i tubi, i tombini e compagnia varia.
Prego.
Bene. E insisto su questo fatto perché sia i Viloresi sia l'Enel dismettono delle opere di loro competenza, di loro proprietà e non fanno la bonifica. Quel ramo lì, lo sappiamo tutto, di quella roggia lì, è secca ormai. E sotto ci sono la tombinatura, che un domani, ormai fatiscente, ormai ha già parecchi anni quella tombinatura, e che quindi non vorrei che franasse con il tempo. Perché non è stato fatto con il sistema di passaggio di mezzi pesanti. Quindi quella che passa proprio, che è sulla via Vittorio Veneto, che è l'aperta dove c'è il parcheggio adesso della, sì, Conceria Stefania,
viene tombinata di nuovo questa.
Ma perché viene tombinata se è un ramo secco?
Perché Viloresi, allora,
cioè è da 10 anni, più di 10 anni.
Sì,
sa benissimo,
ma il problema è
che lì prima passava l'acqua, adesso non passa
più. Ho capito, ma è proprietà, e il Viloresi ritiene che quelli siano ancora canali che possono essere utilizzati, perciò non possono essere chiusi dal privato, deve esserci qualcuno che dica il Viloresi che devono essere chiusi. Quel caso qua, se lo lasciate aperti, il Viloresi ha detto no, quella parte lì la tombinate tutta, perciò quella che poteva dar problemi sul, diciamo così, sulla rotonda che va a insistere sulla via Vittorio Veneto non darà problemi perché verrà tombinata di nuovo, però verrà fatto un manufatto eccetera, collaudato per i pesi che deve sopportare per il transito. Poi è vero che può sembrare un assurdo il mantenere delle opere che potrebbero nel tempo non servire più. Questo non è il pensiero del Viloresi, ritiene che debbano essere ancora messe, tenute in esercizio, che un domani, a richiesta di un cittadino di avere l'acqua del Viloresi, questa possa essere ancora inserita all'interno di quelle cose. Questo succede anche in via Malvaglio, che non la usa più nessuno.
È da 10 anni che io chiedo a Villoresi di darmi l'acqua e non mi danno.
Che però in via Malvaglio...
è morto quello lì,
che in via Malvaglio, anche in quella via lì non si può fare. E questo è. E questo è il discorso del Villoresi.
Cioè andare a spendere dei soldi pubblici per delle cose che non servono, non vedo proprio l'utilità, è questo che continuo a dire. Poi tra l'altro il Villoresi qua non è citato sulla convenzione che è stata... perché si sta passando su un'opera del Villoresi e non è mai stato, da questa documentazione non vedo che è stato avvisato il Villoresi o chi ne ha competenza. È questo che io dico. Quindi è un'opera morta da parecchi anni. Cosa andiamo a spendere dei soldi per fare una tombinatura che non serve a nessuno?
Il problema è questo, o noi apriamo un contenzioso come comune col Villoresi e stiamo un ballo 10 anni a risolverlo e magari a perderlo, e nel frattempo una lottizzazione che ha bisogno di essere agibile e di poter operare in pieno in un periodo di crisi come questa, la piantiamo lì ferma. E allora il problema è questo, da una parte abbiamo il Villoresi che ritiene che i propri canali siano agibili e possono essere utilizzati un domani. E l'imposizione è questa, il canale deve esserci e va tombinato. No? E questo è. La proprietà del manufatto è del Villoresi, non è nelle comuni di Castro, eccetera. Il fatto che questo non sia sul progetto non interessa, non c'è neanche sul progetto il discorso delle reti del metano e non c'è neanche sul progetto il discorso delle reti Enel che passano sotto. È logico che prima di farlo, e per poterlo fare, per poterlo poi collaudare, il collaudatore quando arriverà, vorrà che cosa? Vorrà che ci siano i collaudi eseguiti, comunque i certificati di conformità del Villoresi, i certificati di conformità dell'Ene, i certificati di conformità di Capoldi, i certificati di conformità della Telecom, dell'Ene e compagnia varia, e tutti questi dovranno essere presentati per poter far sì che poi quel manufatto realizzato venga collaudato con esito positivo e possa essere dato al Comune. Perché il Comune, prima di prenderlo in carico, vorrà avere tutte queste certificazioni. Questa è la prassi, no? Poi potremmo dire, qua dire, il Villoresi, però il Villoresi, che è il proprietario di quei manufatti, di quelle linee, ha detto questo, bisogna fare così. Poi potremmo, come Comune, aprire un contenzioso e dire, noi, su tutti quelli che sono i canali che secondo noi non vengono utilizzati, li chiudiamo. E Villoresi ci direbbe tranquillamente, guardate la pianta dei reticoli idrici minori che insiste sul territorio di Castro e che sono all'interno del nostro PGT, guardate quelli, tenete fermi quelli, utilizzate quelli, punto e basta. Poi io penso che quello che sia adesso una necessità impellente sia quello di andare finalmente dopo 7 anni a chiudere un procedimento che è in corso e poter rendere agibile chi attualmente sta operando all'interno di quella rotizzazione, chi andrà a operare in quella rotizzazione. Tutto lì. Poi possiamo discutere di tutto, possiamo discutere anche del sesso degli angeli, per l'amor di Dio, però qua siamo di fronte a una cosa che deve essere fatta così, dove il Villoresi su quelle opere ha voce in capitolo. Basta.
Allora, Assessore, un'affermazione la deve lasciar perdere. Il sesso degli angeli, quando stiamo discutendo di qualche cosa, non c'entrano niente. Se lei pensa sempre di salvarsi con queste affermazioni, signor Assessore, mi sa che non ha argomenti da controbattere. Perché io dico, c'è una lettera a Villoresi in cui dice noi stiamo facendo queste opere, cosa dobbiamo fare? Qua non la vedo nella documentazione. Anche perché con la strada lì non dimentichiamoci che fino a 10 anni, fino a un anno fa, era dell'ANAS, era provinciale, adesso è diventato comunale. Quindi, attenzione, i primari sono d'accordo che probabilmente il Villoresi dirà non potete chiudere, ma i secondari, le rogge secondarie, mi dispiace, ma non è così. Allora, c'è un documento del consorzio del Villoresi che dice sì, dovete ripristinarlo, no, potete chiuderlo? Domanda, sì o no?
Allora, rispondo, sì o no? C'è il documento del Villoresi, se parlo così è perché c'è un documento. Il Villoresi impone la tombinatura, scusi un attimo, le sto dando risposta, il Villoresi impone la tombinatura del canale. Allora, noi possiamo star qua a dire che è giusto o non è giusto, anche perché dico che stiamo discutendo del senso degli angeli. Stiamo discutendo di qualcosa su cui noi non abbiamo la possibilità, perché il Villoresi su queste cose è sovraordinato al comune di Castano, perché esiste una legge che è provinciale che dice che il reticolo idrografico del Villoresi eccetera deve essere recepito nei documenti programmatici eccetera dai comuni. Questo è il discorso. Ora, potremmo non essere d'accordo, posso essere d'accordo con lei che sembrerebbe assurdo una cosa del genere, però a questo punto è così, i documenti ci sono, la corrispondenza c'è tra il progettista, i lottizzanti e il Villoresi. Al comune di Castano, che ci sia una loggia tombinata o meno, interessa per l'amor di Dio, ma può interessare eccetera. Quello che interessa ai lottizzanti, che sono loro che devono fare queste opere, è quello di chiudere il più presto possibile questa lottizzazione. Poi ho detto, possiamo stare qua a discutere fino a domani mattina, possiamo trovare tutte le scuse per trovare qualcosa che non va bene su qualsiasi atto che si porta in consiglio comunale, perché mi sembra che questa sia la finalità di questa discussione, che potrei dire è abbastanza faziosa, però il problema è questo. Perché noi potremmo andare a discutere. Allora, mi scusi, sto parlando io. Il documento non è un documento che deve essere legato, il documento che deve essere legato alla convenzione è l'atto di convenzionamento, i progetti che sono stati fatti, che sono stati presentati ante il Consiglio Comunale nel 2008 e tutte quelle che sono le cose che sono di competenza dell'amministrazione comunale, che è di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione. Noi siamo in variante di un progetto già approvato nel 2008 che prevede determinate opere che sono state richieste da altri enti che sono che insistono su quel tipo di realizzazione. Punto e basta. Altri potremmo stare qua a discutere fino a domani mattina, io non ci ho voglia, per l'amor di Dio, è così. Se ci crede che ci sono queste cose, ci crede, se non ci chiede domani o dopo Natale vada e chieda al progettista di fornire la corrispondenza che c'è stata tra loro e il canale e il consorzio.
Ok, a questo punto. Lascio prima un attimo la parola al segretario che deve fare un chiarimento.
Ecco, sempre rispetto alla domanda delle spese appunto legate all'acquisizione, ai frazionamenti e quindi l'acquisizione delle aree da parte del Comune anche esterne al PL, diciamo la risposta poi più dettagliata dalla convenzione che ho qui sotto mano la ricaviamo all'articolo 10 che prevede obblighi particolari, comma 4. Quindi lì c'è scritto chiaramente come obblighi particolari che i lottizzanti si assumono l'onere o l'impegno dell'acquisizione delle aree di proprietà privata non interessate dal piano di lottizzazione e necessaria alla realizzazione della rotatoria. Andando avanti, sono a carico dei lottizzanti tutte le spese e le attività connesse ai frazionamenti e agli atti di trasferimento al comune delle suddette proprietà esterne al piano di lottizzazione. Quindi c'è il comma 6 che fa riferimento invece al valore di cessione bonaria o di esproprio che mettono a disposizione fino alla somma massima di 13.000 euro, che però è abbondante rispetto ai conteggi fatti dagli uffici. C'è poi la previsione legata appunto alla previsione generale, di carattere generale dell'articolo 18, come dicevo prima, della convenzione, parte in cui appunto non andiamo a modificare nulla, articolo 18 spese, che proprio in senso ampio va a dire che tutte le spese, comprese imposte e tasse, principali accessori, inerenti e dipendenti riguardanti la convenzione, gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti alla redazione di tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti ai rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti. Quindi c'è una formula piena, forte, per cui tutto ciò che è attuazione della convenzione è in termini di spesa a carico del lottizzante, incluso quindi anche il discorso o della procedura espropriativa in termini di oneri finanziari che conseguenti, quindi volturazioni e tasse eventuali, restando a carico del comune eventualmente l'espletamento della procedura espropriativa, quindi quella rimane evidentemente appannaggio dell'amministrazione in termini procedurali, quindi la seguiremmo noi qualora si dovesse arrivare, però diciamo l'intenzione è quella di fare evidentemente l'acquisizione bonaria, che è più conveniente anche per le parti ovviamente, anche dal punto di vista economico. Quindi starei tranquillo dal punto di vista del... No, è la convenzione in essere, diciamo, quella che non andiamo a modificare. No, non è oggetto della variante.
No, vorrei dire al vice sindaco una cosa, cioè dobbiamo chiedere al professionista o alla consigliere comunale assente. Detto questo, no, questo non è una battuta, non è assolutamente una battuta, perché è la stessa identica persona, per cui faccio notare questo magari per i cittadini, punto.
Beh, mi sembra però un'osservazione di cattivo gusto.
Ma io avrei preferito vedere la cartina lì. No, non è cattivo gusto, è semplicemente è un atto, scusate, cioè cattivo gusto. Scusi? Questo è un progetto che avremmo preferito vedere lì, ok.
Vabbè.
Detto questo...
Poi partendo dal presupposto che comunque non è una cosa che è iniziata quando siamo arrivati noi ad amministrare, forse anche questo andrebbe detto ai cittadini, è una cosa di molto precedente, quindi nel senso dare un'indicazione di questo tipo mi sembra veramente fuorviante.
Fuorviante dipende poi dai punti di vista, va bene?
Certo,
perché...
il punto di vista dice che per me è fuorviante.
Va bene, signor sindaco, lei può pensarla come vuole, nessuno glielo vieta, penso che anche voi farete lo stesso. Dimostratelo però. Detto questo, allora, questa sera, al di là della convenzione, andiamo a cambiare anche la viabilità, perché bene diceva il vice sindaco, il comandante della polizia locale ha ritenuto pericoloso la corsia di decelerazione, per cui si sarebbe creata una corsia, una terza corsia in via Perturbigo, per cui non andiamo solo a cambiare la convenzione, ma anche la viabilità stessa. Benissimo. Detto, no, ma ha perfettamente ragione, nessuno sta dicendo il contrario. Stiamo semplicemente dicendo, vista la situazione che si va a cambiare la viabilità, ribadiamo quello che è già stato detto a suo tempo, per cui i lottizzanti hanno il pieno diritto delle proprietà e siamo concordi tutti su questo. Facciamo un excursus però della cosa. L'ANAS non dava l'accesso sulla via Perturbigo, per cui il Comune si è dovuto impegnare a collarsi 7 chilometri di strada statale da qui fino a via Gallarate per poter aprire... No, non ho finito, ma vedo che è solerte a richiamare, va bene. Se dà fastidio qualsiasi parola, per l'amor di Dio, andiamo avanti. E stavo dicendo, si sta rivedendo la viabilità, qui si è semplicemente vista la viabilità in funzione dei lottizzanti. Allora, domanda che ci poniamo, ma come mai non vengono tutelati anche tutte le persone che transitano su via Perturbigo? Mi spiego meglio. Probabilmente il sindaco non conosce questa cosa, ma se va a scavare nei cassetti, prima che venisse fatta questa lottizzazione, c'era stata una richiesta di ben oltre 300 cittadini che chiedevano la costruzione di una pista ciclabile per raggiungere sostanzialmente tutta la zona industriale, Pompe Travaini per intenderci, e altre aziende che sono lì presenti. C'è un via vai, non so se qualcuno l'ha notato, mi auguro che qualcuno lo noti o verifichi, parecchie persone si recano al lavoro in bicicletta, per cui andate a ritorno al mattino, andate a ritorno al pomeriggio. Con un manufatto di cemento qui all'uscita della lottizzazione, mi spiegate dove passeranno queste persone? Perché qui si crea una pericolosità, cioè questo che mi fa specie. Allora, che il comandante dei vigili dica la corsia di decelerazione è pericolosa, possiamo concordare tutti, ma perché non vengono visti anche tutti gli altri aspetti? Cioè, al di là del diritto dei lottizzanti di avere un accesso, cioè non è possibile, per dare un diritto a questi ne andiamo a ledere maggiormente ad altri. Cioè, questo nulla vieta che questi abbiano il diritto di accedere alle proprie proprietà con mezzi e quant'altro, e su questo siamo i primi ad essere d'accordo con voi. Non è possibile però una viabilità del genere qui all'imbocco della zona industriale, perché non voglio fare il saccente, o a suo tempo, quando era stata vista per la prima volta questa lottizzazione, si era chiesto il manufatto che non interrompesse la viabilità ciclopedonabile che comunque c'è davanti, proprio all'ingresso dei capannoni, per intenderci. Per questo io dicevo, magari con la cartina riusciamo a capirci. Seconda cosa, così facendo c'è una pista ciclabile che entra svolta a destra nei capannoni e lì va a morire. Per cui spendiamo dei soldi, ma cioè, qual è l'utilità? Raggiungere questi quattro capannoni, cioè per una futura espansione andiamo a ledere un diritto di persone che già attualmente circolano su questa strada. Cioè, su questo, cioè, secondo noi non è stata posta nessun tipo di attenzione, per cui si è ragionato esclusivamente come fanno i lottizzanti a poter raggiungere i vari capannoni che si andranno a costruire sostanzialmente. E su questo vorrei capire, è stata fatta una riflessione?
Prego, prego.
Cioè, cominciamo con il discorso dell'Andas, no? Comunque penso che da rigettare completamente qualsiasi tipo di allusione che la lottizzazione sia stata fatta per favorire qualcuno. Le lottizzazioni sono previste dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici, e chiunque cittadino è all'interno di queste previsioni ha il diritto di poter realizzare quello che lo strumento urbanistico prevede. Questo è stato fatto. Per quanto riguarda il discorso si può fare quello che si vuole, però basta leggere le carte. Per quanto riguarda il discorso del passaggio dell'ANAS, forse bisognerebbe essere al corrente, e senz'altro i consiglieri che hanno parlato sono al corrente, ma non vogliono ammetterlo, che quando un comune raggiunge i 10.000 abitanti, automaticamente le strade all'interno del perimetro edificato, siano essi provinciali, siano essi statali, devono passare al comune. Dico questo perché qualche settimana fa la stessa provincia ci ha chiamato per dire: guardate che le provinciali che sono all'interno, perciò la via Matteotti, la via quella del, che va a Buscate, eccetera, saranno trasferite ai comuni perché diventano di competenza esclusiva dei comuni. Se poi si fosse letto bene la convenzione che c'era prima, questa precisava, qualcuno mi smentisca sull'inutilità di quella rotonda, visto gli incidenti che ci sono susseguiti negli anni, che comunque la rotonda sarebbe stata realizzata, cioè all'esterno del piano di realizzazione, una volta dismessa la strada statale, perché i parametri dell'ANAS non erano compatibili con la realizzazione della rotonda lì. Il fatto che si sia riusciti, perché bisogna dire questo, che si sia riusciti ad imporre a dei lottizzanti di effettuare interventi all'infuori di quello che è il perimetro della propria lottizzazione, ed è la prima volta che succede a Castano, e penso che sia stato un estremo guadagno sia in termini di risorse sia in termini di sicurezza per la cittadinanza. Per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili, se noi dovessimo pensare di realizzare tutte le piste ciclabili che servono a Castano, saremmo dei folli. Io penso che una programmazione seria metta in condizione tale che nel proseguo dei tempi, quando vanno ad intervenire sui lotti successivi altri operatori, possono essere collegate alla pista. Faccio un esempio. Quando 10 anni fa o 15 anni fa si costruì in via della Meridiana, si fece una pista ciclabile che andava dalla via Ponte Castano verso la pista ciclabile che è sul Biloresi. Qualcuno potrebbe dire: ma che senso ha fare un pezzo di pista ciclabile di 250 metri quando tutta l'altra parte su via Ponte Castano non c'è? Va bene, Adesso, se riusciremo, e ci siamo riusciti con Ferrovie Nord, avremo la pista ciclabile che, partendo dalla via Sempione, per chi conosce Castano, collega la via Sempione fino al canale Milonesi, passando sulla via Meridiana che era stato fatto prima. Questa si chiama programmazione dell'utilizzo del territorio e programmazione sulle infrastrutture, cosa che mi sembra che altri non abbiano, da quello che ho sentito stasera. Sul progetto originario, chiaramente, non è previsto il proseguimento per adesso, anche perché saremmo dovuti andare a cozzare contro un muro e demolire un muro di proprietà. Se però si dovessero guardare bene i luoghi, scopriremmo che appena passato quel muro, magari la stessa proprietà, ha un immobile che è classificato commerciale o industriale. Un domani, quando questi interverranno su quell'immobile, sarà l'occasione per proseguire la viabilità, per proseguire la pista ciclabile e andare a finirla. Questo, come ho detto prima, è programmazione su utilizzo. Ciò non toglie che comunque per quelle 50 persone o 60 persone che si recano a piedi o che si recano in bicicletta a lavorare in quel posto, almeno per quei 50 o 60 persone ci sarà una sicurezza e ci sarà una tutela per quelli che si recano a lavorare in bicicletta a piedi. È logico, non abbiamo risolto il problema della ciclopedonalità di tutto il territorio di Castro, ma pian piano ci stiamo attrezzando per farlo. Questo è tutto. Boh, penso di aver risposto.
Allora, a questo punto...
Io ho fatto una domanda. Allora, ho fatto una domanda, ho detto... Sì. Questo manufatto, che non è una pista, nessuno sta parlando di piste ciclabili, cioè, è stato ragionato che questo manufatto impedisce il transito, perché al di là che poi si vogliono fare tutte le piste ciclopedonali del mondo, ma attualmente senza pista uno qui come fa a passare? Come fa a passare? Cioè, parliamo di 50, 60, 70, 80 persone che vanno nella zona Travaini tutte le mattine, tutti i mezzogiorni tornano e via dicendo. E non sto parlando di piste ciclopedonali, mi scusi, vice sindaco non mi ha dato alcuna risposta, ha sviato su tutt'altro. Io sto parlando di questo manufatto. Ok, prima cosa. Seconda cosa, lei ha parlato di strumenti urbanistici. Lo strumento urbanistico di questa lottizzazione non dava accesso su questa strada. Qui il problema è che gli è stato dato un accesso che non c'era da strumento urbanistico. Questo è il problema che ci trasciniamo dal 2007. Lo sa benissimo, se va a vedere lo strumento urbanistico, doveva esserci un collegamento con via Ponte Castano. Tant'è vero che l'ANAS non dava l'accesso. Questo è un altro discorso. Però le chiedo, ma qui avete ragionato come fa una persona a passare su un manufatto in cemento? Che cos'è questo, scusi?
Adesso le rispondo.
Non è un manufatto in cemento, che cos'è? Uno spartitraffico a livello stradale?
Consigliere, la domanda è molto chiara.
Se dia il caso che qualsiasi pista ciclabile, se c'è, chiaramente passerà all'interno, oltre il manufatto in cemento, all'interno della lottizzazione. Quando ci sarà il proseguimento della pista, nessuno passa sul manufatto. Comunque, possiamo dirlo, la soluzione finale è senz'altro migliorativa rispetto a quella attuale, dove non era neanche previsto che ci fosse, al di là del lastro d'asfalto, c'era una banchina in terra battuta di 40 centimetri. Questo è il dato di fatto, se vogliamo dirlo. Il piano regolatore, quello che c'è attualmente, prevede questo accesso e anche prima lo prevedeva. Poi può piacere, non può non piacere, però la realtà è questa. La sicurezza dei cittadini sarà senz'altro migliore di quella che è attuale. Boh, penso okay. Che ho dato tutte le risposte possibili, immagino.
Ok, a questo, a questo punto direi che è stato disposto a tutto. Se volete fare la dichiarazione di voto, prego.
È fuori discussione che la viabilità va sistemata per quel sistema, per quella, diciamo, quegli edifici che esistono su quel territorio, che dovrebbe essere tipo commerciale e tipo produttivo. E giustamente, quando si fece, come disse anche, come ha detto il consigliere Boscarini, all'inizio di questa lottizzazione il progetto prevedeva anche un attraversamento sotto la ferrovia per rimettersi sulla via Ponte Castano. per lo svincolo e per il collegamento da Ponte Castano, eccetera, eccetera. All'inizio, ovviamente, ci sono state delle peripezie, le abbiamo seguite, sapevamo che l'ANAS non poteva, non dava la possibilità di fare uno svincolo perché le rotonde devono essere una certa dimensione, eccetera, eccetera, standard e bla bla. Siamo arrivati a questa soluzione. Una soluzione che, come si diceva, soddisfa l'accesso questa lotizzazione industriale o commerciale, però non completa la viabilità che porta verso Robecchetto. Tant'è, vi ricordiamo che più avanti c'è una strada di arroccamento addirittura per favorire il passaggio ciclabile, e che mancherebbe solo un pochi metri, qualche centinaio di metri, meno 50-60 metri, per collegare il tutto con la ciclabile che porta fino in paese. Quindi, al di là che non siamo contrari a sistemare la viabilità per dare possibilità a esercire in questi edifici, non siamo d'accordo di come viene realizzata questo sistema viario. Tanto più mi permette di ricordare che qua dovrebbero passare anche dei camion e ci sono dei svincoli a favore del verde in curva di 4 metri, 4 metri e mezzo. Io sfido se passa un rimorchio qua sui 4 metri e mezzo, come abbiamo già visto in altri casi, che non succeda che vadano sulla aiuola o su qualche cosa, eccetera, eccetera. Quindi gli spazi sono questi, gli spazi sono ridotti, si possono creare a svantaggio dei parcheggi che ci sono qua, probabilmente una progettazione migliore per quanto riguarda la viabilità. Quindi siamo d'accordo per le istituzioni e quindi dare vita agli edifici, perché attualmente sono bloccati perché non hanno possibilità, ma non siamo d'accordo sulla tipologia che si viene ad approvare questa sera per poter fare uno svincolo viario, tanto più con il passaggio di autorimorchi o mezzi pesanti. Quindi, pertanto, noi non siamo d'accordo su questo tipo di progetto come viario.
Ok, a questo punto penso che potremmo... Prego, avevo capito che aveva già fatto la dichiarazione.
No, niente, avevo espresso un parere prima, vorrei ribadirlo. E magari sottolineare che l'approvazione che portiamo, che l'attuale amministrazione porta al Consiglio Comunale questa sera, non passi solo come la necessità di concedere ai lottizzanti la possibilità di portare a termine i lavori. Ricordo che tra le tante motivazioni che hanno tenuto in ballo questo discorso da 7 anni o 8 anni, non dimentichiamocelo, magari c'è anche stato qualche errore da parte dei lottizzanti stessi o dei professionisti che hanno messo mano al progetto. Quindi come dire, non facciamola passare solo come un concedere ai lottizzanti di portare a termine l'opera, facciamola passare per quella che è anche. Io ripeto quello che ho detto prima, è uno dei siti di Castano più brutti da vedersi, più pericolosi, che ci hanno dato una serie infinita di problemi. Io voto a favore di questa cosa qua, naturalmente raccomandando la maggiore attenzione possibile per quanto riguarda la viabilità e cercando di fare in modo che un domani possa essere ancora più viabile, se mi passate la parola.
Bene, a questo punto direi di mettere in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi contrari, consigliere Canziani e consigliere Boscarini. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Contrari, consigliere Canziani e Boscarini, nessuno astenuto. Ok, a questo punto potremmo passare al punto 3 all'ordine del giorno, che riguarda l'auditorium, quindi una proposta di atto di indirizzo per la concessione d'uso dell'auditorium Paccagnini. Sul punto passo la parola all'assessore Fusetti, che vi darà indicazioni più precise. Prego.
Niente, sostanzialmente l'atto dovuto di passaggio in Consiglio Comunale per quello che finora abbiamo sempre sostenuto. Il centro policulturale castanese, denominato Auditorium Pacagnini, è di assoluto livello indiscusso. Le attuali casse comunali non riuscivano e non riusciranno più a sostenere la programmazione e la gestione soprattutto di questa struttura, e quindi, come già annunciato, stiamo provvedendo, ormai siamo in fase di definizione finale, alla stesura del bando di gara, che andrà poi a breve, partirà a breve. Niente, se ci sono domande fatemi sapere.
Prego. Discussione aperta.
Fa specie che questo centro culturale che fu, ricordo, fu inaugurato per ragioni elettorali e poi fu messo il primo spettacolo, venne fatto dopo 6 mesi, va bene, che alla cittadinanza è costato niente perché è stato un finanziamento europeo, faccia fatica a decollare. Non faccio una colpa a questa amministrazione, non faccio nessuna colpa, niente. Mi auguro che questa scelta possa finalmente far rivivere questo centro policulturale, che ha detto di tante persone che sono venute fuori paesi, sarebbe un fiore all'occhiello della nostra cittadinanza. È chiaro, come ho avuto modo di esprimere anche al sindaco, una casa vuota è brutta da vedere e si consuma di più che farla vivere. Quindi io mi auguro con questa vostra iniziativa di arrivare, ovviamente noi non siamo contrari a questa cosa, però ci asteniamo fino a quando non abbiamo da parte vostra visto un concretizzare in qualche cosa. Ovviamente saremo a disposizione per dei consigli, qualora voi li accettate, e per vedere di farla rivivere nel miglior modo possibile e facendo dare un po' di cultura alla nostra cittadina, magari, come dicevamo, con dei teatri, con dei laboratori ben finalizzati.
Consigliere Gaiardo.
Anch'io credo di dovermi astenere su questo punto, in attesa di poter valutare le proposte che l'attuale amministrazione metterà in campo. Insomma, anch'io lascio il mio rammarico, però essendoci passato pochi mesi fa mi rendo benissimo conto di cosa possa significare gestire l'auditorium, che, non nascondiamocelo, qualche pezza sua ce l'ha in termini strutturali, qualche altra pezza ce l'ha in termini gestionali, ma non entriamo nei meriti della questione, però c'è ed è meglio che ci sia. Quindi mi auguro che, e sono certo, che possiate, che la tua amministrazione possa valutare al meglio la situazione e che possa riaprire i battenti al più presto.
No, volevo solo confermare che tutto ciò che viene fatto è proprio per essere in linea con quello che diceva il consigliere Canziani. Questa struttura non può rimanere chiusa, se rimanesse chiusa andrebbe al decadimento assoluto, quindi tutto ciò è fatto in questa direzione. Certo, assolutamente, ma nostra quanto di coloro che poi hanno utilizzato questa struttura e l'hanno anche creata, questo sicuro. In base a un'eventuale collaborazione, aiuto, eccetera, io confido come assessore moltissimo nelle future consulte, che sapete il regolamento è già passato, almeno ha fatto un primo passaggio nella commissione, confido moltissimo in questo ambito collaborativo sulla commissione cultura che verrà istituita.
Dichiarazioni di voto penso che siano già state fatte. Prego.
Sì, l'amministrazione tutta riconosce il valore e il prestigio che l'Auditorium Paganini conferisce al nostro Paese. Indubbiamente un luogo come questo, che sia sede di iniziative culturali, spettacoli, momenti di aggregazione, informazione e istruzione, riveste un ruolo sociale, oltre che culturale, importante per ogni castanese e dovrebbe essere motivo di vanto per il nostro territorio. Quello che però è altrettanto evidente, che è già stato messo in risalto con le precedenti amministrazioni, è l'oggettiva difficoltà di gestione per permettere alla struttura di essere adoperata nel pieno delle sue potenzialità. Poche serate di utilizzo, magari con partecipazione carente e relativo mancato incasso, la mancanza di ammortizzazione dei costi di manutenzione e utenze, l'inutilizzo anche di aree importanti della struttura perdurate nel tempo, hanno portato di fatto alla critica situazione in cui si trova adesso. Con la proposta in oggetto, il nostro interesse, il nostro intento è quello di ridare vita nuova alla struttura per permettere una programmazione degli spettacoli più ampia a vantaggio dei cittadini, garantendo un numero di serate da dedicare alle iniziative interne comunali, ma espandendo anche il repertorio, cogliendo le diverse proposte che vadano a riempire nuovamente la sala del teatro, quella dei congressi e tutti i vari spazi di cui l'auditorium è formato. E pertanto la nostra posizione è favorevole alla proposta, ovviamente.
Ok, a questo punto penso che si possa mettere in votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Quindi 3 astenuti, consigliere Gaiara, consigliere Canziani, consigliere Boscarini e nessun contrario. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Tutti favorevoli, perfetto.
Unanime,
sì. Allora, passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, che è il differimento dei termini di pagamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone di occupazione del suolo pubblico. Come abbiamo già discusso in commissione, abbiamo pensato con il responsabile di prorogare la data praticamente per il pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità e il canone dal 30 gennaio al 30 di aprile. Per un semplice motivo, perché riteniamo che sia importante controllare quella che è la situazione, cercare di capire se ci sono appunto delle possibilità di intervento, naturalmente poi con i dovuti passaggi in commissione eccetera, e quindi con l'apporto che potrà esserci da parte anche delle opposizioni, insomma, quindi di tutta quanta l'amministrazione. Se c'è qualcosa da dire, prego.
No, c'è ben poco da dire, ovviamente. Mi sembra bisognerebbe rispolverare, signor Sindaco, un vecchio progetto che fu fatto all'epoca per quanto riguarda pubblicità, cartelloni pubblicitari, pubblicità. C'è già stato fatto uno studio a suo tempo. Provi a vedere quello se può essere d'aiuto per poter sviluppare meglio. Ovviamente vedere il nostro paese, la nostra città con delle insegne sul drappo nero, sinceramente non è un bel vedere, quindi mi auguro che quanto prima ci venga a determinare quali sono le regole e le direttive per la pubblicità per i commercianti, perché la pubblicità fa bene ai commercianti ma fa bene anche al comune perché introita qualche soldino in più. Ecco, mi auguro che queste cose vengano concertate e non vengano penalizzati i commercianti a favore di una cassetta per l'amministrazione comunale. Deve essere una cosa equilibrata. Solo l'augurio che faccio questo.
Questo è l'obiettivo, quindi va benissimo. Prego.
Sì, anch'io sono favorevole. Mi permetto solamente di ricordare che tra gli obiettivi del PEG del personale dell'anno scorso, di 2 anni fa, in particolare della polizia locale, c'era quella del censimento delle pubblicità, insomma, per cui credo che sia materiale a disposizione che sia sufficientemente recente per poter essere valutato.
No, ha ragione, io mi sono informato riguardo alla questione, in realtà è vero, è stato fatto appunto un controllo di questo tipo, poi dopo in realtà non ha portato dei grossi risultati perché alla fine purtroppo ci sono stati alcuni problemi, insomma, riguardo al tentativo, anche dei contenziosi eccetera, però vabbè, sicuramente sono dei dati da prendere in considerazione e da utilizzare assolutamente. A questo punto penso che potremmo mettere in votazione. Chi è favorevole al punto all'ordine del giorno? Quindi tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Quindi l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Allora, quinto punto all'ordine del giorno è la comunicazione del secondo prelievo dal fondo di riserva ordinario per integrazione di interventi di spesa. Si tratta di due interventi, uno di 1.000 euro per quanto riguarda spese di manutenzione di automezzi di servizio e l'altro di 1.075 euro per quanto riguarda l'incarico di redazione del rilievo planimetrico e monitoraggio delle attività estrattive. Si tratta di due operazioni indispensabili, insomma, quindi nulla di particolare, c'è qualcosa da dire? Prego. Ok, vabbè, no, però io sono sempre contento di avere il controllo dovuto, ci mancherebbe altro, anzi è un aiuto anche per me avere un controllo fatto bene, insomma, ecco. Ok, quindi a questo punto possiamo passare al punto 6 all'ordine del giorno. No, è una semplice presa d'atto. No. Allora, punto 6 all'ordine del giorno è la mozione della Lega. Lega Nord riguarda il regolamento Iuctari, quindi se vuol fare magari un excursus, poi dopo le do tutte le indicazioni.
Se vado a rileggere brevemente quello che era stato presentato la volta scorsa. Sostanzialmente c'è una nota del Ministero delle Finanze che nel frattempo è stata ulteriormente, ne è stata emessa una successiva in cui abbiamo discusso in commissione. Comunque la nostra richiesta era questa, in base alla nota del Dipartimento delle Finanze del 9 ottobre, che stabilisce l'intassabilità delle aree che sono funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva, considerato che l'avviso di pagamento emesso dal Consorzio dei Comuni dei Navigli per conto del nostro comune prevede il conguaglio, considerato che il regolamento deve rispettare la legislatura in materia, che il mancato aggiornamento alle normative e note esplicative successive al regolamento del nostro comune potrebbe causare contenziosi, chiedevamo a sindaco e giunta di predisporre tramite gli uffici competenti tutti gli adeguamenti del regolamento Iuctari, seguendo le note del Dipartimento, trasmettere il regolamento alla Commissione consigliare e invitare il Consiglio Comunale a votare il regolamento il 31/12/2014. Questo per evitare i contenziosi. Se poi ci sono altre soluzioni, magari ne abbiamo discusso in Commissione, però diteci voi cosa ne pensate.
Allora, io vi leggo parte dei, poi dopo nello specifico magari se vuole le do proprio il documento, così almeno va a vedere anche tutti quelli che sono appunto i vari comi, riferimenti e quant'altro. Allora, con nota del 9 ottobre 2014, confermata con la risoluzione del 9 dicembre, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del comma 649, legge 147 del 2013, quindi quello che diceva anche lei, relativamente all'esclusione di tassazione TARI delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili a dei magazzini ed aree scoperte asservite all'attività produttiva medesima. Con la mozione, quindi con la Lega Nord chiede l'aggiornamento del regolamento Iuctari entro il 31 dicembre 2014. Allora, preliminarmente è necessario sottolineare che l'articolo 27,8, legge 448/2001, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto comunque dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Cioè, in poche parole, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che effettivamente è stato stabilito diversamente, c'è stata un'interpretazione che stabilisce in maniera molto chiara quelle che devono essere appunto le regole, insomma, da oggi in poi. Quindi anche per quanto riguarda appunto l'anno 2014, però ci sono comunque delle regolamentazioni che stabiliscono l'impossibilità di cambiare il regolamento, comunque il cambiamento del regolamento nell'anno 2014 avrebbe valore solo a partire dal 2015, quindi sicuramente ci impegneremo, come abbiamo detto già in commissione, a variare quello che è praticamente il regolamento e quindi a meglio specificare i punti che insieme abbiamo considerato e evidenziato devono essere modificati e a far sì che si possa praticamente seguire, insomma, nel migliore migliore dei modi quella che è la, la legislazione, insomma quello che è stato stabilito. Quindi diciamo che possiamo essere d'accordo, perché giustamente dobbiamo essere d'accordo su quella che è la mozione presentata, però le variazioni e le modifiche potranno essere fatte solo a partire dal 2015. Naturalmente queste variazioni e queste modifiche verranno proposte in commissione, regolamento eccetera, e verranno studiate insieme al, al resto dell'amministrazione. Prego.
Al di là del regolamento che, ok, cioè lo cambiamo nel 2015, cioè quello che vorrei capire io è che mi era parso di capire in commissione, se un'azienda in questione ha già pagato il 2014, ha diritto al rimborso, giusto? No, è questo che io vorrei capire, perché a me sembra che si parlava di richieste di rimborso, almeno così aveva detto il funzionario. Infatti io, al di là della mozione su cui... No, cioè quello che le spiego. Perché poi è un rimpallarsi la responsabilità tra consorzio e comune. Guarda, io... No, se posso... porto un esempio della mia azienda per cui io ho fatto qualcosa come sei giovedì in sequenza nel mese di aprile presso l'ufficio qua sotto, ufficio del consorzio, dove già l'anno scorso c'erano degli sgravi per chi smaltiva privatamente e forniva relativa documentazione per legge. Il problema è l'applicazione di queste norme, perché il consorzio dice sì, è così, bolletto io, vale a dire un'azienda non è in grado di poter dire devo pagare 100 come fosse l'IMU. L'IMU è un calcolo matematico a cui tutti siamo in grado di poter produrre tramite programma, tramite altre fonti. Qui mi arriva una bolletta. Se la bolletta è sbagliata perché non è stato scontato quanto dovuto, inizia un rimpallo. Vale a dire, venivo qui, questa diceva sì, però è comunque il comune che mi deve dare il benestare, e alla fine della fiera non si capisce mai a chi spetta il compito, la responsabilità di dare una risposta. Finché uno non paga, e quando uno inizia a non pagare, finalmente il consorzio dei Navigli ha un responsabile dalla pratica, per cui si ha una controparte con cui parlare, che ha nome, cognome e titolo, per cui si sa con chi si parla. Cioè in questo caso ci vorrebbe una linea guida dal comune di Castro. Poi io ho già provato a interpellare il consorzio dei Navigli, però c'è sempre qui, cioè loro dicono io bolletto in nome per conto del comune di Castro, per cui è il comune di Castro che mi deve dare il benestare. Cioè siccome tra virgolette l'errore è la bollettazione la fa il comune e io non sono in grado di intervenire, sarebbe il caso di dare una, cioè una nota che dica o al consorzio o alle aziende che intendono usufruire di questi sgravi, diciamo, diamo un dicta su come procedere, perché qui è sempre una perdita di tempo inutile, ma non perché l'azienda non vuole farsene carico al consorzio, cioè ci troviamo in una situazione difficile. E questo secondo me è doveroso. Oltretutto, guarda, io vado oltre, so che Confindustria Alto Milanese penso abbia già contattato l'ufficio o dovrà contattare, perché tutti i comuni verranno contattati proprio per il prossimo regolamento che si andrà a fare. Hanno già fatto Legnano, ad esempio, dove sono state recepite la norma dei magazzini, è stata già recepita in altri comuni, è già stata recepita. Castano, secondo me, a gennaio ci sarà poi un incontro con i funzionari. Per cui vediamo di dare una linea per azienda X devi fare questo, o consorzio nel caso in cui una richiesta devi fare quest'altro, perché sennò iniziamo contenziosi, inizia notifica del mancato pagamento, entriamo in un circolo vizioso che dà solo adito a aumento dei costi, l'azienda si trova nelle condizioni di dover dimostrare quello che è già dimostrabile. Cioè questo chiedo io, un atto che dica si fa così o si fa cos'ha, però andrebbe fatto, o lo fa l'azienda verso il consorzio oppure il consorzio venga messo nelle condizioni di poter operare.
Allora, le dico, io sono d'accordo con lei che ci sia bisogno di un intervento e le dico anche che il Comune di Castelnuovo Primo si è già mosso con il suo responsabile, nel senso che abbiamo già contattato il Consorzio dei Navigli, abbiamo già chiesto delle indicazioni, quindi la possibilità di un accordo proprio su questo discorso. Quindi adesso aspettiamo dal Consorzio dei Navigli che ci dia le risposte che cerchiamo e poi su quello decideremo insieme anche come muoverci e cosa fare, insomma, senza nessun tipo di problema. C'è altro da dire?
Ma il Consorzio dei Navigli era a conoscenza di questa circolare e sta già lavorando anche per gli altri comuni che
sì,
sono
infatti,
nel consorzio?
La richiesta che è stata fatta da noi è stata proprio volta proprio a questo. Abbiamo detto al Consorzio dei Navigli, sentite, dato che il problema non riguarda solo Castelnuovo Primo, ma riguarda diversi comuni, stabilite una strada che sia uguale per tutti, una linea guida e quindi su quella ci muoviamo tutti insieme. Quindi adesso aspettiamo che il Consorzio intervenga, cioè, capisco anche da questo punto di vista il consorzio, nel senso che è logico che ci si trova di fronte ad una nuova interpretazione, un nuovo modo di porsi riguardo a una situazione, quindi devono stabilire anche loro quella che è la strada da seguire. E quindi, insomma, penso comunque che a gennaio avremo già la possibilità di parlare di questo e di decidere, insomma, insieme quello che potrà essere il nuovo regolamento.
Sindaco. E comunque confermato che il consorzio continuerà a fare il servizio per il comune di Castelnuovo, perché sentivo che l'assessore l'altra volta diceva si sta
prego,
facendo
assessore,
uno spuntino no, ma non volevo pre... non avevo notato
no, il consorzio gestisce per noi tutto il servizio, quindi il consorzio non smette di svolgere le sue funzioni. Quello che l'appalto quinquennale scadrà al 31 di dicembre è con l'azienda che il consorzio ha come operatore di raccolta rifiuti. Quello, l'attuale è l'azienda San Germano. Il primo, notizie ancora di ieri pomeriggio che ho sentito al consorzio, mi confermano, anche se la San Germano ha impugnato la gara, ha fatto ricorso alla gara, mi confermano che la partenza con la nuova azienda operatrice sul territorio Ideal Service sarà per il primo di febbraio. Ci sarà un mese dove verrà prorogata ancora la San Germano, in quanto Ideal Service non voleva entrare a cavallo delle feste. Questo è per quanto il consorzio continuerà a gestire per noi l'ecocentro, perché l'ecocentro è sotto la gestione del consorzio. Spazzamento delle strade, Ideal Service. Ideal Service assieme alla raccolta rifiuti.
Prego, posso? Ah, prego, prego.
Io?
Sì. No, volevo fare una riflessione con voi. No? È chiaro che nel campo della Tari lo specialista è il consorzio. Cioè anche gli amministratori non sono degli specialisti, ci mettono il buon senso, ma non sono gli specialisti delle normative. Chi recepisce le normative prima è lo specialista. Cioè se uno fa il medico, ovviamente gli dicono devi fare la ricetta in questo modo, sono loro che si interessano. Mi meraviglia che questo consorzio, non perché ce l'ho con il consorzio, non sia stato lui a dare una falsa riga a tutti i suoi soci e dire guardate signori, le direttive nazionali sono queste, attenzione che bisogna allinearsi e vi do dei suggerimenti come fare, ovviamente il regolamento lo deve fare il comune, no? Come fare il regolamento, perché ribadisco, con tutta la buona volontà che hanno gli amministratori e anche i consiglieri comunali, non sono degli specialisti, ci mettiamo del nostro per cercare di fare meglio. Ma questi signori che sono degli specialisti non ci aiutano proprio per niente. Ecco, quindi quando avete il confronto con questo, puntualizzate in questo modo, lo specialista sei tu che devi darmi queste soluzioni. Poi noi le valutiamo sotto l'aspetto amministrativo locale se possono essere adeguate al nostro territorio. Ecco, era solo questa riflessione che ho voluto fare.
Allora, a questo punto, dato... Prego. Volevo dire, dato che la mozione aveva l'ultimo punto, il Consiglio Comunale a votare il nuovo regolamento del 31 dicembre 2014... Ah, ecco, se va bene il ritiro di quel punto...
No, infatti la proposta che volevamo fare era proprio questa, cioè siamo disposti a ritirare, visto che c'è l'impegno chiaramente che l'impegno sia anche quello di rivedere per il fatto sul 2000, sulla bollettazione del 2014, dare delle linee guida in tempi utili. Non vogliamo un termine, chiaramente, però e diamo qualcosa che sia effettivamente esigibile, usufruibile presso il consorzio. Detto questo, penso saremo tutti d'accordo.
Quindi ritiriamo direttamente, cosa facciamo? Ritiriamo? No, no, certo, l'obiettivo è proprio questo, penso che l'abbiamo detto in maniera molto chiara, insomma, poi siamo in consiglio comunale, al di là della presenza ci sono delle registrazioni e quant'altro, quindi l'obiettivo del sindaco, dell'amministrazione tutta, è proprio quello di andare incontro, insomma, alla cittadinanza da questo punto di vista, anche perché la legge stabilisce questo e quindi dobbiamo seguire quello che la legge stabilisce, punto. Quindi ritiriamo il punto, proprio la mozione, perfetto, va bene. Ultimo punto all'ordine del giorno è l'interpellanza presentata da tutti i capigruppo di minoranza, tutti i consiglieri di minoranza, quindi anche il consigliere Boscarini. Siccome vedo che come primo rappresentante c'è il capogruppo Canziani, se vuole essere lei a spiegare l'interpellanza così.
Va bene, io la leggo pari pari e dopo possiamo fare un chiarimento. Il raddoppio delle Ferrovie Nord ha interessato e interessa ben 4 amministrazioni comunali, che sinora tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni hanno sempre sottoposto al Consiglio Comunale le varie problematiche e le relative decisioni. Che del raddoppio delle Ferrovie Nord si sta occupando una commissione d'inchiesta voluta dal Consiglio Comunale. Interpelliamo il nostro signor Sindaco al fine di conoscere. Quali sono le motivazioni che hanno portato alla variazione presente della delibera di giunta numero 133 rispetto alla precedente delibera 125? E dopo vado nel dettaglio qua. In particolare si chiede per quale motivo non compaia più l'accordo con le Ferrovie Nord Milano la dicitura monitoraggio post opera per quanto riguarda l'inquinamento acustico. Quali sono le motivazioni che hanno portato a concentrare l'attenzione su alcuni tratti della linea ferroviaria, escludendone altri, i quali le barriere presentano le medesime caratteristiche? Chiedo che le decisioni inerenti al raddoppio di Ferrovie Nord sia portato all'attenzione della Commissione consigliare competente prima e del Consiglio Comunale poi. Si richiede inoltre di inserire l'interpellanza nell'ordine del giorno. In poche parole, sapete di cosa sto parlando, probabilmente la cittadinanza non sa, stiamo parlando di un'iniziativa della Giunta Comunale su richieste di alcuni cittadini di Castano di fare alcune modifiche per quanto riguarda il sottopasso dei Violonate. Successivamente, dopo aver stilato un accordo con le Ferrovie Nord hanno voluto, credo, oppure avete concordato, di non effettuare, vabbè, quella che leggiamo noi della delibera di giunta, è inutile che il vice sindaco dice di no. Il centro della 133 dice ha levato il monitoraggio post-opera dell'inquinamento acustico, in quanto ritiene se avete voluto abbassare questo qua io non mi rendo più responsabile. Questo l'abbiamo interpretato con la delibera di giunta. È scritto così sulla delibera di giunta, signor sindaco, se vogliamo andare a prendere la delibera di giunta la vediamo. Ecco. E ovviamente quando si parla di problemi che riguardano tutto il territorio, perché il raddoppio della Ferrovia Nord non insiste solo sul sottopasso di Violonate, le barriere fonoassorbenti, insiste su tutto il territorio di Castano. Quindi il andare a fare delle modifiche, richieste, parliamo del cielo, senza ombra di dubbio, lecite, no? Ma però bisogna guardare su tutto il territorio se queste modifiche si potevano apportare o limitatamente quello lì, a quel punto. E questo è il motivo della nostra interpellanza.
Lascio, do la parola all'assessore, così dà la risposta, poi dopo magari se vuole le indicazioni anche da parte mia non ci sono problemi.
Sì, allora per quanto riguarda la prima domanda, quali sono le motivazioni che hanno portato alla variazione. La delibera 125 poteva dare adito a delle false o improprie interpretazioni, perché la frase era lunga: in fase di monitoraggio post opera o per qualsiasi causa, compreso l'aumento della frequenza dei treni e via di seguito. Con la delibera 133 si è messa la parola in futuro, qualora in futuro risultasse necessario rientrare nei limiti di legge previsti per il rumore. Quindi il Comune di Castano si impegna a concordare con Ferrovie Nord SpA, a spese della Ferrovie Nord SpA, di ripristinare le barriere fonoassorbenti qualora in futuro si rendesse necessario. Premesso, con delibera regionale del 2005 il progetto prevedeva un aumento di traffico ferroviario sulla linea che passa per Castano, compreso anche di circa 40 treni merci. Col passare degli anni questa esigenza si è rivelata non necessaria, cioè non c'è più questa necessità. Di conseguenza anche tutti gli studi fonometrici che sono stati effettuati in quella data, cioè precedentemente a quella data, in quanto in quella data, nel marzo del 2005, se non vado errato, è stato approvato in giunta regionale il progetto definitivo, il materiale rotabile di allora, la frequenza dei treni previsti, compresi 40 treni merci, e poi non attuato, e tutto il resto, cioè anche il tipo di locomotive, di materiale rotabile e tutto il resto, ha fatto sì che attualmente, su richiesta, su nostra forte richiesta, ovviamente per quanto riguarda il sottopasso di Via Lonate, in forza anche di una raccolta firme di oltre 700 firme da parte degli abitanti della zona, abbiamo interpellato le Ferrovie Nord, le quali ci hanno detto: sì, ormai sono passate una decina di anni, potrebbe essere fattibile la riduzione dell'altezza delle barriere fonoassorbenti, e per il momento noi concediamo la riduzione dove possibile, dove pensiamo sia possibile, dell'altezza di queste barriere fonoassorbenti. In futuro, e a questo punto le Ferrovie Nord hanno già dato mandato all'ASL di verificare un nuovo controllo fonometrico su tutta la linea del raddoppio, cioè a partire da Vanzaghello a Turbigo, se per caso dovesse risultare che il livello del rumore fosse alto al punto da non essere assorbito dalle attuali barriere, intendo dire quelle ribassate, Ferrovie Nord si impegna a ripristinare per quanto possibile la barriera originale, ma non è detto che avvenga questo, perché se la Ferrovia Nord, dopo varie discussioni, ha accettato di ridurre l'altezza delle barriere fonoassorbenti in quella zona, significa che da studi fatti non ufficiali, loro hanno già fatto dei rilievi non ufficiali, hanno notato che grazie all'ammodernamento del materiale rotabile, all'ammodernamento delle carrozze e alla riduzione della densità di transito dei treni, questo non è più necessario, cioè non è più necessario mantenere le barriere che c'erano, che erano state previste 9 anni fa, 10 anni fa. Per quanto riguarda la seconda domanda, quali sono le motivazioni e attenzioni su alcuni tra... Beh, questo l'ho risposto. Sono d'accordo, sì, che decisioni future che prenderemo con le Ferrovie Nord dovranno essere senz'altro valutate anche dalle commissioni consigliare che è preposta per questo scopo.
Prego, se sei soddisfatto. Prego.
Allora, io pongo l'attenzione, anticipo solo brevemente quella che sarà poi la relazione finale della commissione d'indagine. Anticipo solo che questo, che il decreto regionale in cui faceva riferimento l'assessore parla di mitigazione acustica e vibrazionale. Le ferrovie, non vedo nessun manufatto o nessun intervento per limitare le vibrazioni al passaggio del convoglio ferroviario sul territorio. A me è sconosciuto e della documentazione non vedo niente. Detto questo, era solo per dire le barriere le facciamo alte, sì, le barriere le facciamo alte, se no, eccetera, eccetera. È chiaro che ci troviamo, come è stato detto su questa interpellante, ci troviamo ad essere esclusi nel trovare delle soluzioni e che quindi, fatte queste due delibere di giunta, senza una commissione che abbia esaminato o almeno fosse a conoscenza di questo, tanto più sapevate che c'era una commissione di indagini in allerta, almeno convocare questa commissione di indagini e dire abbiamo deciso di fare questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro. Questo non è stato fatto e questo non è, ci lascia un po' perplesso su quanto riguarda la gestione di questo problema che insiste sul nostro territorio. Ecco, questo problema che insiste sul nostro territorio è un problema di tutti. Quindi tutti devono partecipare per cercare di trovare, non solo perché che usa più se la vacca è sua, tradotto in italiano, perché grida di più ottiene quello che vuole. Ci sono via Lonate, ci sono di là, alla zona nord, ci sono, non so, 3.000 abitanti, 4.000 abitanti, ci sono altre persone che sono due o tre famiglie e questi non possono fare la voce grossa. Adesso ho capito che se c'è una regola, se c'è un metodo, deve essere applicato su tutto il territorio, su tutta la tratta della linea ferroviaria che insiste sul territorio di Castelnuovo Primo. È questo che volevamo dire con questa interpellanza. Quindi l'interpellanza, cioè la deriva di giunta, non deve essere fatta ad hoc, perché, ripeto, ben vengono i suggerimenti della popolazione, però dopo andiamo a esaminare su tutto il discorso. E questo vuol dire dare una mano anche ai cittadini, quelli più deboli.
Quindi è soddisfatto? Parzialmente sì. Perfetto.
Volevo dire, ma la commissione d'indagine è stata formata dopo dalla delibera di giunta, quindi non potevamo parlare con la commissione d'indagine.
Va bene.
È finito.
Va bene. Dopo a casa.
La fate dopo. La canzone è dopo.
Va bene. Io auguro a tutti buon Natale.
No, io sono un firmatario, il primo firmatario sì. Ha detto parzialmente, io mi dichiaro non soddisfatto.
Io auguro buon Natale a tutti, buona serata e arrivederci.